Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Beaufort aveva notato tra le sue guardie un uomo di gradevole aspetto e si era messo a blandirlo, a usargli cortesie tanto maggiori in quanto Grimaud gli diventava sempre più odioso. Ora, una mattina che gli aveva tratto in disparte quest'uomo ed era riuscito a parlargli un po' di tempo, da solo a solo, entrò Grimaud, guardò quel che avveniva e, avvicinandosi rispettosamente al principe, prese la guardia per un braccio. «Che volete, Grimaud?» gli domandò brutalmente il duca. Grimaud condusse il custode 4 passi in là e gli disse «Andate». La guardia obbedì. «Oh!» esclamò il principe, «mi siete insopportabile! Vi castigherò!» Grimaud salutò rispettosamente. «Vi romperò le ossa!» gridò il principe esasperato. Grimaud salutò andando all'indietro. «Signor spione!» continuò il duca, «vi strozzerò con le mie mani!» Grimaud salutò ancora, andando sempre all'indietro. «E adesso, non più tardi di adesso», soggiunse il signor di Beaufort, che pensava essere meglio finirla subito. Estese i 2 pugni verso Grimaud, che si contentò di spingere fuori il guardiano e chiudersi l'uscio dietro. Al tempo stesso sentì le mani del signor di Beaufort che gli si abbassavano sulle spalle come 2 tenaglie di ferro. Ma invece di chiamare o difendersi, si limitò a portarsi lentamente l'indice all'altezza delle labbra e a pronunciare a mezza voce, con il suo più grazioso sorriso, «Zitto!». Erano cose tanto rare in Grimaud, un gesto, un sorrisetto, una parola, che Sua Altezza si fermò di botto, al massimo grado dello stupore. Grimaud approfittò del momento per cavarsi dalla fodera del vestito un bel bigliettino con il sigillo aristocratico, a cui la lunga permanenza nei suoi abiti non aveva fatto perdere interamente il suo primitivo profumo, e, senza pronunciare una parola, lo porse al duca. Il duca, ancor più sorpreso, lasciò Grimaud, prese il biglietto e, riconosciuto nel carattere, esclamò: «Di Madame di Montbazon». Grimaud accennò con il capo sì. Il principe stracciò rapidamente la sopraccarta, si passò una mano sugli occhi, tanto era lo stupore, e lesse ciò che segue. «Mio caro duca, potete fidarvi interamente del brav'uomo che vi consegnerà questo biglietto, essendo il domestico di un gentiluomo che è dei nostri e che ce lo ha garantito come provato da lui mediante 20 anni di fedeltà. Egli ha consentito entrare al servizio del vostro guardiano e rinchiudersi con voi a Vincennes per preparare la vostra fuga, della quale ci stiamo occupando. Si avvicina il momento della liberazione. Abbiate pazienza e coraggio, pensando che, nonostante il tempo e la lontananza, tutti i vostri amici nutrono ancora per voi i sentimenti di una volta. La sempre vostra affezionatissima Marie de Montbazon. Post scriptum. Firmo per intero, già che sarebbe troppa vanità pensare che dopo 5 anni di assenza riconosca le mie iniziali». Il duca rimase un momento sbalordito. Quel che cercava da 5 anni, senza averlo mai potuto trovare, cioè un servo, un aiuto, un amico, gli cadeva un tratto dal cielo nel momento che meno se lo aspettava. «E io che ti volevo strozzare!» esclamò il signor di Beaufort. Grimaud si mise a sorridere.
Thank you.
E adesso, domandò Beaufort, che faremo? Altezza, sono le 11 antimeridiane, riprese Grimaud. Alle 2 chiedete di fare una partita di pallacorda con l'Aramè e mandate 2 o 3 palle al di sopra dei bastioni. Ebbene, poi? Poi vostra altezza si avvicinerà al muro e griderà a un uomo che lavora nei fossi di rimandargliele. Capisco, rispose il principe. Una gran contentezza animò il viso di Grimaud. Il poco uso che egli faceva di solito della parola gli rendeva difficile conversare. Fece l'atto d'andarsene, ma, seguitò il duca, non vuoi accettare nulla? Vorrei che vostra altezza mi facesse una promessa. E quale? Di pure. Che quando fuggiremo io passi sempre dappertutto per primo, perché se riacchiappano vostra altezza, il maggior rischio che corre è di essere rimessa nella sua prigione, mentre a me, se mi acchiappano, il meno che possa accadere è di essere impiccato. È giusto, replicò il duca, e parola di gentiluomo sarà fatto come vuoi. Ora, proseguì Grimaud, non ho da chiedervi altro che una cosa, altezza, farmi l'onore di detestarmi come prima. Procurerò, disse il duca. Bussarono, il principe si mise in tasca il biglietto e si gettò sul letto. Si sapeva essere quello il suo diversivo nei momenti di noia. Grimaud andò ad aprire. Era l'Aramè, che diede intorno uno sguardo indagatore e, veduti sempre i medesimi sintomi di antipatia fra il prigioniero e il suo guardiano, sorrise d'intima soddisfazione. Poi, volgendosi a Grimaud, «Bene, mio caro», gli disse, «bene, orora è stato parlato di voi in buon luogo, e spero che presto avrete notizie che non vi spiaceranno». Grimaud salutò con aria che cercò di rendere graziosa e si ritirò come soleva fare quando entrava il suo superiore. «Ebbene, altezza», disse l'Aramè con la sua risata grossolana, «fate sempre il broncio a quel povero giovanotto». «Ah, siete voi, l'Aramè», disse il duca. «Era tempo che veniste. Mi ero buttato sul letto e avevo voltato il viso verso il muro per non cedere alla tentazione di strangolare quello scellerato di Grimaud. Faremo dunque una partita di pallacorda?» propose meccanicamente l'Aramè. «Se volete. Sono agli ordini di vostra altezza. Dico la verità, siete molto garbato, e vorrei rimanere eternamente a Vincennes per avere il piacere di passare la vita con voi». «Altezza», disse l'Aramè, «io credo che non sarà colpa del cardinale se non si soddisferà questo vostro desiderio». «Come, come? Lo avete visto? Mi ha mandato a chiamare stamattina». «Davvero? Per parlarvi di me? E di chi altri, se siete proprio il suo incubo?» «E che ti ha detto quel cretino?» «Altezza, vi passo la parola perché fa rima con Mazzarino. Che mi ha detto?» «Mi ha detto di sorvegliarvi». «E perché sorvegliarmi?» chiese inquieto il duca. «Perché un astrologo gli ha predetto che scapperete». «Un astrologo glielo ha predetto?» ripeté il duca sussultando suo malgrado. «Ah, Dio buono! Non sanno davvero che cosa inventare per tormentare la gente onesta, questi imbecilli di stregoni. E che cosa hai risposto all'illustrissima eminenza? Che se l'astrologo in questione faceva lunari, non gli consiglierei di comprarne. Perché? Perché per fuggire bisognerebbe che diventaste un fringuello o uno scricciolo». «Hai ragione, purtroppo. Andiamo a giocare alla palla, l'Aramè. Domando scusa a vostra altezza, ma occorre che mi conceda mezz'ora». «E perché?» «Perché il signor Mazzarino ha più superbia di voi, quantunque non sia affatto di nascita così buona, e si è scordato di invitarmi a colazione». «Vuoi che ti faccia portare qui la colazione?» «No, no, altezza. Dovete sapere che il pasticcere che stava qui di rimpetto al castello e si chiamava Maestro Marteau, ebbene, Ebbene, 8 giorni fa vendette il suo negozio a un pasticcere di Parigi, a cui pare che i medici abbiano ordinato l'aria di campagna. E che mi importa? Un momento, Altezza. Questo maledetto pasticcere ha davanti alla bottega una quantità di roba da far venire l'acquolina in bocca. Ghiottone! Altezza, riprese la Ramè, uno non è mica ghiottone perché gli piace mangiar bene. È nella natura dell'uomo cercare la perfezione tanto nei pasticci quanto nelle altre cose. Mezz'ora dopo, la Ramè tornò, svelto e allegro come chi abbia mangiato bene, e specialmente bevuto bene. Egli aveva trovato i pasticci eccellenti e il vino delizioso. Il tempo era bello e permetteva la partita ideata. Il gioco della palla corda a Vincennes era situato all'aria aperta, per cui al duca non sarebbe stato difficile fare quel che gli aveva raccomandato Grimaud, cioè mandare le palle nei fossi al di là del muro. Però, finché non furono suonate le due, il signor di Beaufort non fu troppo maldestro, perché quella era l'ora prefissa. Tuttavia perdette tutte le partite impegnate, e così poté fingere di stizzirsi e fece, come succede in simili casi, uno sbaglio sull'altro. Allo scoccare delle due, Le palle cominciano dunque a prendere la via dei fossi con grande contentezza di Laramè, che segnava un 15 a ogni sbaglio che il principe faceva. E gli sbagli furono tanti che presto mancarono le palle. Laramè propose di inviare qualcuno a ripescare nel fosso. Il duca giudiziosamente fece osservare che sarebbe stato tempo sprecato e, avvicinatosi al muro del bastione, che in quel punto, come diceva Laramè, era alto perlomeno 50 piedi, vide un uomo che lavorava in uno dei molti orti zappati dai paesani sulla scarpata del fosso. «Ehi, galantuomo!» disse il duca. Costui alzò il capo, e il principe fu per gettare un grido di stupore. Quell'uomo, quel contadino, quel giardiniere, era Rochefort, che il principe credeva la Bastiglia. «Ehi, chi mi chiama lassù?» domandò Rochefort. «Favorite ributtarci le nostre palle!» Il giardiniere fece un cenno con la testa e si mise a buttare le palle. Laramè e le guardie le raccolsero. Una cadde ai piedi del duca e, poiché quella gli era visibilmente destinata, se la pose in tasca. Poi, fatto un segno di ringraziamento al giardiniere, ritornò alla partita. Ma il duca era proprio in una giornataccia. Continuava a sconfinare, invece di mantenersi nei limiti del gioco. Due o tre palle tornarono nel fosso e furono perdute, poiché non c'era più il giardiniere che le rimandasse. Poi il duca dichiarò che aveva perfino vergogna della sua poca destrezza e che non voleva continuare. Laramè era contentissimo di aver battuto così un principe. Il principe ritornò in camera e si sdraiò sul letto. Vi stava quasi giornate intere da quando gli erano stati tolti i libri. Laramè prese i panni di Sua Altezza con il pretesto che erano carichi di polvere e che li avrebbe fatti spazzolare, ma in realtà per essere certo che Sua Altezza non si sarebbe mosso. Era un uomo furbo, Laramè. Per buona sorte il signor di Beaufort aveva avuto tempo di nascondere la palla sotto il guanciale. Appena la porta fu richiusa, il duca strappò con i denti l'involucro. Trovò una lettera su cui erano scritte le seguenti parole. «Altezza, i vostri amici vigilano, e l'ora della vostra liberazione si avvicina. Domani l'altro chiedete di mangiare un pasticcio fatto dal nuovo pasticcere che ha acquistato nel negozio vicino alla prigione e che è Noirmont in persona, il vostro maggiordomo. Non aprite il pasticcio che quando siete solo, e spero che sarete contento di ciò che conterrà. Il servitore sempre devoto di vostra altezza alla Bastiglia come altrove. Conte di Rochefort. Post scriptum. Vostra altezza può fidarsi in tutto e per tutto di Grimaud. È un ragazzo molto intelligente e tutto nostro.» Thank you. duca di Beaufort bruciò la lettera, come aveva bruciato con maggior rimpianto quello di Madame de Montbazon, e stava per fare altrettanto della palla, quando pensò che poteva servirgli per far giungere una risposta a Rochefort. Era ben guardato, giacché al movimento che fece entrò la Ramée. «Ha bisogno di qualche cosa, altezza?» domandò. «Avevo freddo», rispose il duca, «e attizzavo il fuoco perché desse più calore. Sapete pure che le stanze della torre di Vincennes sono rinomate per il fresco che vi si gode. Vi si potrebbe conservare il ghiaccio. Ah, se potessi, come voi, andare a mangiare i pasticci e bere il vino di Borgogna dal successore di compar Marteau!» «Fatto sta», replicò la Ramée, «che la roba di quel negozio è squisita. In ogni caso», seguitò il duca, «non ci vuol molto perché la sua cucina e la sua cantina valgono più di quelle del signor di Chavigny.» «Altezza», disse l'altro, cadendo nel laccio, «chi vi impedisce di assaggiarle? E poi gli ho promesso di farvi suo avventore.» «Hai ragione. Se devo restare qui in perpetuo, come ha avuto la bontà di far intendere messer Mazzarino, allora bisogna che io mi crei una distrazione per la vecchiaia. Conviene che mi faccia ghiottone.» «Date retta a un buon consiglio», disse la Ramée. «Per questo non aspettate d'esser vecchio.» «Bene», borbottò fra sé il signore di Beaufort, «qualunque uomo, per perdere il suo corpo e la sua anima, deve aver ricevuto dalla munificenza celeste uno dei 7 peccati mortali, se non 2, e pare che quella di messer la Ramée sia la gola. Ne approfitteremo.» E continuò: «Ebbene, caro la Ramée, dopodomani è festa.» «Sì, altezza, è la Pentecoste. Volete quel giorno darmi una lezione?» «Di che?» «Di ghiottoneria.» «Volentieri, altezza, ma una lezione molto intima. Manderemo a desinare le guardie alla cantina del signor di Chavigny, e noi faremo qui una cena di cui lascio a voi l'organizzazione.» Fece la Ramée. L'offerta era seducente, ma la Ramée, per quanto male avesse potuto pensare di lui il ministro, era un volpone che conosceva tutte le reti che può tendere un prigioniero. Il signor di Beaufort, a quanto dicevano, aveva preparato 40 mezzi per uscire di carcere. Quella cena non celava qualche agguato? Rifletté un momento, ma il risultato delle sue riflessioni fu che avrebbe ordinato egli stesso le vivande e il vino, e di conseguenza nessuna polvere avrebbe potuto essere sparsa sulle vivande e nessun altro liquido mescolato ai vini. Il signor di Beaufort aveva seguito con inquietudine il monologo interno di la Ramée, man mano che traspariva dalla sua fisionomia. Alla fine il viso dell'ufficiale di polizia si rasserenò. «Ebbene», domandò il principe, «siamo d'accordo?» «Sì, altezza, a un patto, cioè che Grimaud ci serva a tavola.» Non c'era cosa che andasse di più al duca, eppure ebbe la capacità di atteggiare il volto a manumore. «E al diavolo il vostro Grimaud!» esclamò. «Mi guasterà la festa. Gli comanderò di starsene dietro a vostra altezza, e siccome non fiata nemmeno, vostra altezza non lo vedrà e non lo udrà, e volendo potrà figurarsi che sia lontano 1000 miglia. Il duca si strinse nelle spalle. «Su via», rispose fingendo la massima bonarietà, «accetto Grimaud, perché se no non si finirebbe più, ma non voglio altri che lui. Voi vi incaricherete di tutto, ordinerete la cena a modo vostro. L'unico piatto che non deve mancare è uno dei pasticci dei quali mi avete parlato. L'ordinerete per me, affinché il successore di Mastro Marteau faccia portenti, e gli prometterete che mi avrà per avventore non solo per tutto il tempo che ho da stare in prigione, ma anche dal momento che ne sarà uscito. «Dunque, credete sempre di uscirne?» disse Lalamè. «Diamine!» replicò il principe. «Quando non fosse che alla morte del Mazzarino. Io ho 15 anni meno di lui. È vero», soggiunse il principe sorridendo, «che a Vincennes si vive più rapidamente». «Altezza», riprese Lalamè, «altezza, che si muore più presto, il che poi è lo stesso. Altezza, vado a ordinare la cena».
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.